niente di rumore.
Meno male che insonorizzato.
Fio, abbiamo finito un'altra puntata, dai.
È andata anche questa, però sinceramente quei rumori che disturbano un po'.
E
via,
gli allarmi, io non
ma
lo
li
so.
Senti?
Eh sì, sono sempre più forti.
Eh sì, ma guarda che è proprio una rottura di scatole.
Vai tu a controllare allora.
No, dai, vacci tu, vacci
no, allora,
tu.
Io comunque, va bene, dai, se insisti, no, dai, vacci tu.
No, vabbè.
No, dai, vacci tu.
Facciamo bim bum bam.
Facciamo, tiriamo una monetina.
Dai, vabbè, facciamo
dai,
che ci vado
io. A me
io.
Fio fanno paura, ogni volta cioè, aumenta il suono e
sì,
angosciante.
Sì, vabbè, dai, vado io a controllare, non ti preoccupare.
No, ferma. Non puoi andare tu.
Perché?
Non può andare lei.
Ah,
perché?
Ok.
Lascia
quindi
stare,
ti stai offrendo? Ti offri?
Vado io, però basta che tu rimani in studio. Voi rimanete in studio.
Ok.
Se vuoi venivo con te, Sergio.
No.
Ok, grazie. Voglio spegnere.
Quello che succede giù, non sono responsabile di ciò che succede giù.
Quello che succede nello scantinato, rimane
nello
scantinato.
Scantinato.
Frank, qui puoi spegnere gli allarmi. L'importante è che si sentano bene nello studio.
Che pezzone hai messo, capitano? Bellissimo questo pezzo.
Questo è un pezzo storico dei Rolling Stones, Get Off of My Cloud. È un pezzo che è stato super richiesto dai fan, tanto che stavano tormentando i Rolling Stones in studio dopo l'uscita di Satisfaction, che è stato forse il loro singolo più venduto in assoluto. E
beh, fu una hit pazzesca.
Pazzesca, tanto che, appunto, il pubblico ne voleva sempre di più. I fan ne volevano sempre di più e tormentavano negli studi i Rolling Stones. E
immagino che anche i manager li
ovviamente
tormentassero.
Perché si parlava di tanti soldi. Allora i Rolling Stones fecero questa canzone non con l'obiettivo di farla bella, ma con l'obiettivo di togliersi questa gente dalle palle.
Quindi di buttare fuori un pezzo.
Era tutto per buttare fuori qualcosa, per far sì che non gli rompessero più le scatole.
Così, di getto.
Se non fosse che il pezzo fu bellissimo. E tuttora, secondo me, è un pezzo meraviglioso.
Che power.
È un pezzo stupendo, la batteria semplice ma tiene questo ritmo incalzante, non ci sono particolari virtuosismi, ma è uno di quei pezzi che non passerà mai di moda.
Sono i Rolling Stones che preferisco.
Sì, anch'io probabilmente.
Illuminami.
Questa canzone viene usata come base in una scena eliminata di I Love Radio Rock o The Bot That Rock.
Eliminata? Una scena tagliata?
Eliminata. È stata eliminata perché il film era venuto fuori troppo lungo.
L'ho visto il film, bellissimo. Tra l'altro il titolo è ispirato a una canzone di Bob Marley, Please Don't Rock My Boat.
Esatto. Il film in realtà è un'ora e mezza, non è 15 ore. Però doveva essere un film leggero, quindi la produzione ha obbligato il regista a tagliare queste scene. Infatti nelle scene eliminate del DVD c'è questo tristissimo regista con una faccia proprio...
No.
Sembra aver appena smesso di piangere.
Non vogliamo vedere registi piangere.
Che a cuore aperto dice al pubblico che gli è toccato fare questi tagli e che ci sono tra le sue scene preferite nelle scene tagliate. E ammetto anche delle mie scene preferite, tra cui quella che si svolge su questa base, che fa vedere Gavin Kavanagh nel suo pellegrinaggio.
Gavin
prima...
Kavanagh?
Gavin Kavanagh.
O Kevin Kavanagh?
No, Gavin Kavanagh.
Bene.
Nel suo pellegrinaggio al di fuori della radio, prima di tornare in grande spolvero, come succede circa a metà del film, che si ritrova in Guatemala, in un bar.
Niente meno.
Esatto, in un bar.
Nei peggiori bar di Guatemala.
Si rende conto che lui lì ha tutto. Ha donne, ha soldi, ha droga, ha tempo.
Ha tempo.
Ha tutto quello che vuole. Però gli manca qualcosa.
Ah?
Quando un vecchio guatemaltese si...
Guatemalteco?
Guatemalteco. Vecchio guatemalteco si alza nel silenzio generale e va a mettere una moneta in un jukebox e schiaccia tre pulsanti.
Perché proprio tre?
Perché sono i tre pulsanti per far partire Get Out of My Cloud dei Rolling Stones. E lì parte questa scena su cui ballano tutti e lì capisce che in questo pazzo mondo l'unica cosa che veramente ti serve per vivere bene è rock and roll.
Ah, che verità, capitano.
Quindi a noi serviva questo pezzo così importante per tenere carichi i nostri burnouti, carichissimi, affinché lui scenda.
Certo, però non sarà che li stiamo bombardando troppo, i nostri amici?
No, io ho piena fiducia negli burnouti.
È già la 14ª volta che li surriscaldiamo questa settimana, e se la situazione ci sfuggisse di mano...
Vedrai che ne varrà la pena. Sono tutti sforzi che verranno ripagati.
Io a questo punto però richiedo ufficialmente uno svelamento. Insomma, che cosa ti ha rivelato il grande riff?
Il grande riff mi ha illuminato. Ora so come svegliare i nostri compagni.
Come? Facendo esplodere il laboratorio?
Ma non diciamo idiozie. Non attenterei mai alla vita degli ibernauti così. E poi non dipende da noi, ma l'emissione è il problema. Non stiamo emettendo abbastanza, stiamo solo immettendo. Ci serve più potenza di emissione.
Se è la potenza che ci serve, allora spariamoci Joe Jackson! Thank you.
Bravo Talpino, bravo.
Grazie, ora, grazie capitano.
Con tutta questa potenza di Joe Jackson, direi che ci vuole qualche info.
Che potenza, Joe Jackson. 1979, questo pezzo che dà anche il nome all'album, I'm a Man.
È un titolo importante.
Risoluto, un titolo risoluto.
Tra l'altro,
Joe Jackson,
tante persone hanno usato questo titolo. Io mi ricordo tante canzoni con il titolo I'm a Man, cioè almeno tante, più di una.
Io mi ricordo I'm a Soul Man.
Anche, ma quella era I'm a Soul Man. Però ci sono anche tante canzoni I'm a Man.
Beh, a me non vengono in mente.
Beh, te le cercherò.
Va bene. In ogni caso, Joe Jackson è uno dei figli rinnegati del punk. Nel senso che lui comincia la sua carriera direttamente nel post-punk. E nella sua carriera cosa fa? Fa di tutto. Fa di tutto. Parte dal punk, esplora il rock and roll.
Per finire a fare l'imbianchino.
No, poi approda nel jazz e nella musica classica.
Ha fatto di tutto.
Ha fatto di tutto.
Gli manca un po' di dance house. E poi...
Ma un minimo di dance credo che l'abbia fatta. È uno dei grandi camaleonti del rock, un po' come Frank Zappa. È veramente un camaleonte. Chi ha provato a incasellarlo lo ha affiancato, l'ha paragonato ad altri due artisti inglesi come Graham Parker e Elvis Costello. Diciamo che tutti e tre sono nati nel post-punk e venivano definiti un po' gli Angry Young Men.
E come mai questa definizione per questi tre artisti?
Perché praticamente hanno portato il vetriolo del punk, della rivolta, della critica sociale...
Al
di fuori del punk, nel pop inglese, diciamo. E insomma, bisogna dire che agli inizi Joe Jackson era questo, come dire, eroe, questo rabbioso eroe della classe lavoratrice, e poi invece si è evoluto, il suo stile è cambiato fino a diventare un elegante crooner, un elegante vocalist tipo
Frank Sinatra.
Tipo
troppo elegante, troppo elegante.
Frank Sinatra è inarrivabile, The Voice è inarrivabile, però insomma, Joe è diventato molto molto elegante, diciamo così. E questo era I'm the man
di Joe Jackson. Ma yes, secondo me non basta, ci vuole più potenza e soprattutto più emissione. Secondo me ci serve un nuovo studio.
Ma non abbiamo uno studio.
Sì, noi no, ma quegli netti di Radio Revolution sì. E ti rendi conto che da quando fanno la diretta il mercoledì sera il nostro potenziale è cresciuto?
E come?
Pensa cosa potremmo fare con un nuovo studio. Più dirette, più programmi. Finalmente riusciremo a emettere come vogliamo.
E quindi cosa dobbiamo fare? Incoraggiarli?
No, dobbiamo aspettare lui.
Lui?
Che nonostante tutte le volte che abbiamo surriscaldato i nostri compagni non è ancora sceso, ma secondo me non potrà negarcelo ancora a lungo.
Io penso che non verrà.
Vedrai che questo farà sì che non potrà tirarsi indietro.
Questi continui allarmi non potranno non attirare la sua attenzione. In effetti abbiamo avuto lamentele persino dal fantasma di Adrian Borland, non potrà ignorarci.
Frank! I love you.
Bravo capitano, sai che io adoro i Deep Purple.
Anch'io adoro i Deep Purple, sono un gruppo, per me è uno dei gruppi meglio riusciti della storia. Ogni componente è un artista a tutto tondo. Il batterista è un fulmine. Ian Gillan ha una voce che potrebbe spaccare un bicchiere.
Ah, la voce di Ian Gillan.
Rich Blackmore, a mio avviso, potrebbe essere definito il più grande chitarrista della storia. Non perché sia il mio preferito, anzi, tanti chitarristi sono stati bravissimi e super virtuosissimi.
Ineccepibili.
Ma nessuno ha mai creato un riff riconoscibile come quello di Smoke on the Water. Smoke on the Water è il riff che potrebbe conoscere anche tua nonna.
Il grande riff.
Quello è uno dei grandi riff che secondo me ha dato le fondamenta al grande riff che ci sta aiutando in questo momento.
A quello che hai incontrato.
Cosa posso dirti sui Deep Purple?
Sparami qualche news su questo pezzo oppure non lo so.
Allora, sono un gruppo storico. Fanno parte della British Invasion.
Questo lo sappiamo.
Hanno avuto, tra tutti i componenti, hanno avuto tantissimi gruppi e tantissime cose da fare. Ti dirò che Ian Gillan, il cantante, prima di entrare nei Deep Purple, faceva la voce di Jesus Christ in Jesus Christ Superstar.
Cosa?
Sì, prima di essere cambiato da Ted Neely, che è diventato famoso col film.
Ma come, scusa? Quindi stai dicendo che il cantante dei Deep Purple
è Gesù?
È Gesù.
Esattamente.
Ma lo era in teatro, poi...
Lo era in teatro, esatto. Lo era con la prima trasportazione della storia a livello teatrale. Poi, una volta arrivata sul grande schermo, ha passato il testimone a Ted Neely. Molti attori in realtà sono cambiati dal teatro,
ecco,
al film.
Ecco spiegato l'alone di sacralità che circonda i Deep Purple. Guarda, adesso lo sappiamo.
Una persona che mi ricordo sicuramente non essere cambiata è quella che fa Maria, che però non mi ricordo il nome in questo momento. Ma tornando ai Deep Purple.
Maria,
no, non quella Maria. Tornando ai Deep Purple, posso dirti che il riff più famoso che hanno mai creato è su una canzone dedicata a Frank Zappa.
Questo lo sapevo.
Perché sei un estimatore dei Deep Purple.
Sapevo benissimo che tutto nasce da un incendio doloso all'interno di un contesto concertistico.
All'interno di un casinò. Durante un concerto di Frank Zappa, verso la fine, a Montreux, nel 71, un esponente del pubblico sparò un razzo segnaletico verso il palco, mancandoli, però dando fuoco al casinò.
Cioè, lui voleva colpire Frank?
Apparentemente sì. Si vede che non gli piaceva la musica.
Invece ha colpito il gioco d'azzardo.
Esattamente.
Voleva colpire la musica, invece ha affondato il gioco d'azzardo. Molto bene.
Ultimo, ma non meno importante, è una cosa che a me ha segnato leggere questa cosa. Sentire questa cosa, che Ian Gillan lasciò i Deep Purple dopo il Made in Tokyo, perché Made in Japan,
mitico un album doppio disco live
bellissimo.
meraviglioso.
Non era quello che pensava Ian all'epoca, anzi rimase molto molto deluso.
Ma
sia dal live che dal CD tratto dal live.
Cosa mi dici mai?
E fu l'ennesima goccia che fece traboccare il vaso, l'ennesima litigata tra lui e il resto dei membri del gruppo di Deep Purple, soprattutto Richie Blackmore, che si sa non essere un buon tempone,
acerrimo rivale.
E quella fu la goccia che fece traboccare il vaso e Ian Gillan se ne andò per andare nei Black Sabbath al posto di Ozzy per un brevissimo periodo.
Però che sostituto di lusso.
Con una voce del genere, d'altronde.
Capitano, allarme intrusi!
Ah, questo è l'allarme. Frank!
Sta arrivando qualcuno?
Sì, ho paura che starà arrivando la persona che tanto stiamo attendendo da tempo.
Ah, lui!
Frank, cambia gli allarmi, talpino, nasconditi. E abbassa le luci.
Ok.
Ehi là! Ragazzi, siete diventati sordi? Non spegnete più gli allarmi? Io pensavo avessimo raggiunto un accordo. Dove siete? Dai, uscite fuori, lo so che ci siete, ragazzi, non fatemi spaventare.
Frank, allarmi, grazie. Buonasera, presidente.
Da quanto tempo, presidente?
Oh mio Dio, ragazzi, io non vi avevo mai visto la luce. Mi avevate sempre parlato dall'ombra, ma siete bruttissimi.
Sarai bello tu.
Ha parlato Miss Radio Revolution.
Grazie. Fate un certo effetto, comunque, voglio dire, così bitorzoluti, a punta. Comunque... Sentendo tutti questi passi e tutti questi allarmi, avevo intuito che voleste parlarmi o qualcosa del genere, vero?
Volevamo attrarre la tua attenzione e, visto che ti sei reso conto della cosa, come mai non sei giunto prima?
Vabbè, adesso sono qua a vedervi, quindi ditemi.
Devi cambiare studio, presidente.
Necessitiamo di più potenza!
Eh? Perché? Che importa che studio abbiamo? Volete un programma tutto vostro?
Potrebbe essere un'ottima copertura, capitano. Dovremmo pensarci a questa cosa.
Pensi veramente che i programmi non siano già nostri? Pensi veramente che la musica e le informazioni che mandate in radio non giungano da noi? Ma è il momento di metterci in pari. Hai presente il genio della lampada? Infiniti poteri che però possono uscire solo per 3 miseri desideri.
Sì, sì, ce l'ho, più o meno. Però continuo a fare un po' fatica a seguirvi, ragazzi.
Ma prego, presidente, si metta comodo su una delle nostre poltrone. Le spiegheremo tutto. Qualcosa da bere? Un cocktail?
Il cocktail lo prendo, però preferisco prima sapere che cosa volete. Cioè, perché ragazzi, solo io so che voi siete svegli, eh. Anche perché se sparissi adesso nessuno mi trova, quindi
parliamoci. Non avere paura, Sergio. Siediti. Se avessimo voluto farti del male, ti avremmo sparato in cuffia e negramaro a tempo debito.
Grazie, come siete compassionevoli, ragazzi.
Sai cosa facciamo noi qua? Qual è il nostro compito e perché ci serve maggiore potenza?
A cosa ci serve il busto di Greta Garbo?
Il busto di Greta Garbo non ne ho idea, né sinceramente la potenza.
La potenza ci serve a questo, Frank.
Just a holiday. Oh, Jackie, what took you so long?
E quindi ascoltate musica?
Beh, anche gli umani lo fanno, anche noi lo facciamo.
Non è semplice musica, Presidente. Per noi questo è nutrimento puro, per il corpo e per la mente.
E che nutrimento, ragazzi, avete sentito il caos urbano, il ritmo della metropoli che veniva fuori da questa canzone?
Heartbeat City.
I Cars sono adorabili, sono uno dei miei gruppi preferiti. E era un sacco di tempo, capitano, che volevo mettere su questo pezzo. I Cars sono adorabili perché non rinunciano a fare musica di avanguardia, ma preferiscono le classifiche.
Quindi sono, tra virgolette, dei venduti.
Beh, diciamo che sono delle persone estremamente ricercate che però riescono a fare un fottio di soldi, o almeno riuscirono a fare un fottio di soldi negli anni 80, in cui piazzarono questo album fondamentale, Heartbeat City. E dunque,
come mai è fondamentale questo album?
Fondamentale perché dentro c'è un pop rock elettronico stranissimo e c'è un sacco di poesia e c'è un sacco di equilibrio tra soldi e ricerca. È bellissimo, è un capolavoro di equilibrio. E chi è? Chi è questa Jackie? Questa Jackie che si sente nella canzone e di cui si sente una mancanza.
Quasi.
Questa Jackie manca visceralmente, si sente una nostalgia pazzesca per questa Jackie. Lei riesce ad illuminare la notte.
Ma chi è? Ma chi è?
È la donna del
mistero. Questo faro nella notte
rappresenta la salvezza. E insomma, tutto questo mi fa adorare questo pezzo. E un'altra cosa che posso dirti, capitano, è che purtroppo, o per fortuna, non lo so, questo pezzo compare anche nella soundtrack di un film bruttissimo.
Che film è?
Delta Force con Chuck,
Chuck Norris.
Cavolo, sì. Ragazzi, siete brutti ma ben informati, eh?
Beh,
accidenti.
Qualcuno dovrà pur conoscere il trash.
Accidenti, e poi è un film talmente brutto, capitano, in cui ci sono dei dirottatori libanesi che prendono un Boeing, lo prendono in ostaggio, e chi è che il governo di Israele manda a liberare gli ostaggi?
Chuck Norris.
Chuck Norris, ovviamente.
Non c'è mento sotto la sua barba.
Che poi, tra l'altro,
io solo un altro
l'ho
punto.
Visto solo una volta tanto tempo fa questo film, e le rivendicazioni dei terroristi libanesi a me sembravano sensate, nel senso.
Quindi tu avresti fatto vincere i libanesi?
No, è che più andava avanti il film,
meno Chuck Norris aveva ragione.
E più vedevi che i terroristi libanesi erano ragionevoli e non facevano del male agli ostaggi. Avevano delle richieste tutto sommato
accettabili.
E niente,
per essere dei terroristi.
Arriva Chuck Norris e ammazza tutti.
E questo non è accettabile.
Questo
maledetto
non è accettabile.
Chuck.
Ma ancora di più non è accettabile che ci sia coinvolta una musica così poetica, così mistica.
Ma si sa che grandi artisti hanno dato i loro pezzi per il peggio film. Ci ricordiamo AC/DC, che hanno dato le loro canzoni di film assurdi. Mi ricordo Alice Cooper.
Sì.
Che ha anche fatto l'attore in tanti film assurdi.
Assolutamente.
Proprio i peggio film.
I peggio film, capitano, i peggio film. Ma più brutti di questo è difficile.
Vabbè, quindi ho capito che avete bisogno che la radio traslochi più o meno, no?
Ma esatto.
Perché? Non capisco.
Come perché?
Ragazzi, non lo capisco.
Tu, non ti offendere, Presidente, ma sei un organismo inferiore. Tu, quello che è appena successo, l'hai percepito come un discorso, ma per noi è potere, è potenza. E benché alla tua anima avrà fatto bene, il tuo corpo non ha avuto giovamento, ma noi sì. Allora, facciamo così. Ti piace il boss?
Sì, diciamo non è tra i miei preferiti, ma
fa lo stesso. Frank?
Machines sprung from cages on high.
Ma lo sapevate che questo pezzo è stato scritto da Bruce Springsteen per essere il più grande pezzo rock and roll della storia?
Come, lui era partito già con l'idea che
sì,
doveva...
Questo pezzo doveva essere il più grande pezzo rock and roll della storia. L'ha registrato 4 volte in 4 modi diversi, ma non andavano bene perché gli studi non avevano le attrezzature necessarie per realizzarlo come lui ce l'aveva in mente. Quindi 4 registrazioni, 4 prove buttate nel cesso. L'ha rifatto la 5ª volta per darlo finalmente fuori, come effettivamente lo sentiamo noi oggi.
Ma se non sapessi che il boss è il boss, io direi che è quasi presuntuoso tutto ciò. Però
ti dirò di più, questa hit gli è servita per rimanere nelle major. Se non fosse stata per questa canzone, la Universal l'avrebbe scaricato, gli aveva dato un ultimatum. Dopo 2 album quasi sconosciuti, gli ha detto: o ora tu fai una hit oppure trovi un'altra casa.
Ah, quindi Gioco Forza per sopravvivere ha dovuto fare la hit.
Esattamente, e ha partorito questa Born to Run, che è una delle canzoni più famose del boss in assoluto. Cioè, non penso ci possa... Cioè, tante canzoni sono famose e quasi tutte parlano della stessa cosa, che è anche una cosa che è stata criticata al boss nel suo periodo di attività. Che si cioè... dice che lui parli sempre di macchine.
Sì.
Di lavoratori,
anche storie disperate
e di donne,
amanti disperate, sì sì.
E lui ha detto: io sono un uomo semplice, quindi canto di cose semplici,
come semplice.
Mi ha cresciuto mio padre, che era un lavoratore e tornava a casa stanco, e gli piacevano le macchine e gli piacevano le donne.
Un uomo semplice del New Jersey, giusto?
Un uomo semplice del New Jersey. Lui nasce a Long Branch, che è un paesino...
Long Branch,
che è un paesino che tra l'altro ha dato i natali a tanta gente famosa. Quasi tutti sono o politici o sportivi. Poi ci sono un paio di musicisti jazz e il tastierista dei Grateful Dead.
Ah, il tastierista dei Grateful Dead.
Esatto.
Insomma, una culla...
Sì, poi ovviamente i jazzisti famosi, non gente che suona musica jazz ma nessuno conosce. Adesso ammetto che non mi ricordo tutti quelli
Jersey
nati a Long Branch. Mi ricordo il boss.
Bene, bene, capitano. Ma tornando a noi,
ragazzi, siete preparati, siete bravi, però per fare una roba del genere ci saranno un sacco di complicazioni. Ci servono autorizzazioni, ci servono permessi, non è una cosa facile.
Ti sembra che ci possa importare i culi che dovrai baciare o la merda che dovrai ingoiare?
Calma, capitano, non ti scaldare.
Ragazzi, per la vostra e la nostra gioia, è da un po' che abbiamo fatto questa richiesta, però... Sapete, queste cose si muovono lentamente. Io ci posso fare molto poco per quanto voi vi scaldiate. Quindi capite anche voi, no?
Presidente, è il caso che superi te stesso e che tu faccia cadere al più presto l'impossibile, se non vuoi che succeda il peggio.
Il peggio? Mi state minacciando? Cosa vuoi che succeda?
No, non sono minacce. Però tu non pensare a quello che potresti perdere dalle mie minacce, ma potresti pensare a ciò che guadagnerai con il nostro supporto, con uno studio più grande.
Ecco, una ricompensa mi sembrerebbe già più adeguata.
Capitano, cosa gli vuoi offrire?
Nessuna ricompensa. Diciamo che ti ridaremo qualcosa che in realtà era già tuo. Ti ricordi, Nicola?
Eh? Sì? L'ho visto ieri. Era un po' strano, ma l'ho visto ieri.
È un clone! L'abbiamo fatto noi!
Come avete fatto voi?
Il vero Nicola, ho paura, stia venendo usato come schiavo, o peggio... dagli abitanti degli abissi.
Ma state dicendo sul serio, ragazzi?
Sì, l'imbecille ha cercato di entrare nel nostro laboratorio e una trappola troppo zelante l'ha fatto finire dov'è. Ma Kalinka è sulle sue tracce e al più presto Nicola sarà nelle nostre mani.
Ragazzi, non fateli male.
Tu devi solo pensare a farti trovare pronto con ciò che vogliamo quando avremo ciò che vorrai. Ora vado a vedere se ci sono novità da Kalinka nelle profondità. Spero sia stata un'esperienza gradevole, Presidente.
Sì, un po' sconcertante, un po' paurosa, anche perché non vi aspettavo, non mi aspettavo di vedervi proprio fatti così, però sì.
Talpino?
Dai. Aye aye, sir.
Sbattilo fuori e chiudi bene la porta, tanto non ci saranno più allarmi per un po'.
Ragazzi, io pensavo di poter fare un giro o... no...
Perdoni i suoi modi, Presidente. Da quando ha incontrato il grande Riff, non è più lo stesso. Non è cattivo, è solo molto concentrato ultimamente. È stato carino da parte tua venirci a trovare, Presidente, per ringraziarti perché non ti fermi ad ascoltare un'altra canzone con me e gli altri ibernauti? Vuoi fare una visita guidata del laboratorio intanto?
Sì, volentieri, mi piacerebbe. Basta che non mi fai fare male da quello lì.
Frank, vai con Tom Robinson, io porto il presidente in tour.
Al capitano non farà piacere questo.